l'età della musica di Manuel Agnelli.
Bentornati a Leoni per Agnelli, il programma ideale per chi vuole ascoltare Leoni per Agnelli. Io sono trasversalmente Manuel Agnelli e vi posso garantire che questa settimana si parlerà di cosa vuol dire fare musica fuori dai codici del maledetto algoritmo nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Manuel.
Il mondo di Manuel.
Manuel.
Manuel. Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Dopo questa meravigliosa cazzatella, non voglio tirarla troppo per le lunghe, ci tengo a dire che sono contentissimo di ospitare Giulio Ragno Favero, il bassista e molto più del Teatro degli Orrori, nonché mio amico da tempo immemore ormai. Benvenuto Giulio.
Ciao Manuel, grazie.
Ciao, grazie a te. Senti, cominciamo in modo un po' tradizionale. Dopo che siete tornati a suonare insieme, il Teatro degli Orrori sta per tornare in tour. Comincerete forse il 20 febbraio, se non sbaglio.
Sì, partiamo il 20 febbraio dal Vox di Nonantola e attraversiamo un po' tutta l'Italia fino al 18 marzo, che chiuderemo all'Alcatraz di Milano.
Perfetto, verrò a vedervi.
Eh beh, in prima fila ti voglio.
Sì, a pogare con le stampelle. Va bene. Io, che ho passato buona parte della mia vita con una band, sono molto interessato a raccontare le dinamiche che sono dietro al tragitto che va dalla separazione alla reunion. Ci racconti un po' tu com'è andata?
Beh, guarda, come tutti i rapporti in cui i sentimenti la fanno da padrona, semplicemente a un certo punto non ce l'abbiamo più fatta. Credo che la pressione a cui siamo sottomessi tutti noi, in parte sia perché fai il disco che magari ti aspettavi andasse in un modo diverso, stare in furgone 12 ore assieme, scrivere i brani che poi ognuno ha il suo modo di vista, che pian pianino cambia sempre di più negli anni, insomma ci ha portato a in un certo senso un po' a scoppiare. Un po' tutti non ce la facevamo più e quindi là a un certo punto devi prendere una decisione, devi dire vabbè, dove vado, anche per quello che rappresento, così non vado da nessuna parte, per cui sostenzialmente mi ha detto mettiamo un punto e buona lì, a mai più. E poi chiaramente le cose cambiano,
mai dire mai,
radicalmente. Esattamente, per fortuna abbiamo scritto un pezzo che si chiama Mai dire mai, così lo possiamo usare,
esatto,
come ritorno sulle scene.
Senti, e che motivazioni ci sono state poi invece per tornare, perché quelle per lasciarvi un po' le raccontate adesso, no?
Ma allora guarda, in realtà diciamo che una di quelle principali è che tu vai in giro, vedi gente e per 8 anni la gente ti dice no vabbè, ma dovete tornare a suonare, eccetera eccetera. Diciamo che c'è stata una strana comunanza, una sorta di vicinanza. Poi abbiamo stampato il vinile, abbiamo fatto una ristampa dell'Impero delle Tenebre e ci sono arrivati un botto di messaggi: sì vabbè, bello il vinile, ma tornate a suonare. Insomma, siamo stati un po' punzecchiati, diciamo, dal pubblico. E poi su questa scia ci sono arrivate delle offerte, sostanzialmente, che prima erano solamente state accennate, e quindi in parte sicuramente c'è stata un'offerta economica che ti fa pensare bene a quale può essere il tuo futuro in un certo senso. Ovviamente prendiamo poco di più degli Oasis, quindi insomma.
Senti, ma come avete deciso di lavorare poi sul repertorio vostro?
Abbiamo fatto un po' una panoramica sui 4 dischi, privilegiando i primi 2 sostanzialmente, anche perché i secondi 2 erano molto arrangiati a livello di chitarre, archi, cose, tastiere. L'ultimo appunto l'avevamo scritto in 6 e invece qui torniamo in 4, per cui sì, abbiamo privilegiato un po' di più i primi 2 e riarrangiato al meglio i pezzi degli ultimi 2.
Non vedo l'ora di sentirle queste varianti e queste variabili, diciamo, su il repertorio. Che
anche noi non vediamo l'ora di sentirli su un palco, vedere se funzionano effettivamente. Se la prova sembra che funzioni tutto, quindi
no, funzioneranno. Poi c'è tanta attesa, no? E la cosa più bella è la curiosità, perché noi ci siamo formati comunque in una stagione in cui esistevano le scene, c'era una spinta da parte di tutto un certo tipo di ambiente verso prima di tutto l'originalità, la creazione di qualcosa di nuovo, almeno di qualcosa di diverso, di personale. Chi cercava una strada diversa dal mainstream, chiamiamolo così, si trovava in un ambiente che con i dovuti limiti però lo proteggeva nel suo percorso, no? Quindi voglio dire, è molto diverso oggi forse fare musica tipo quella del Teatro degli Orrori.
È completamente diverso, nonostante diciamo un po' le chitarre non siano mai state, non siano completamente sparite, no? Anzi, sembra che quasi quasi un pochino, insomma, poi bisogna dirlo piano, però a me sembra che stiano un po' tornando, no?
Assolutamente,
sia
te lo garantisco.
Negli ambienti più... infatti.
Tra l'altro adesso c'è tutta una nuova scena fatta di giovani che in realtà stiamo cercando comunque di portare anche un po' fuori dalle cantine, che sono tornate comunque ad esistere, già è qualcosa. C'è una scena veramente enorme e insomma ne vedremo delle belle nei prossimi anni, questo te lo garantisco.
Sì, ma guarda, infatti mi è capitato di lavorare a uno spettacolo teatrale quest'estate e eravamo di fianco a una scuola superiore, credo un liceo artistico, e c'era l'ultimo giorno di scuola per cui facevano i concerti e ci li avevamo di fianco al portone per cui sentivamo tutto, e praticamente sti ragazzini comunque dai 15 ai 19 anni non hanno fatto una canzone che fosse da dopo il, che ne so, il 2005, cioè dai Nirvana, i Led Zeppelin, Deep Purple,
sì, si guardano indietro,
tutta gente giovane. Fa strano, a me fa strano, cioè non le facevo neanche io all'epoca, però insomma.
volevo chiederti, perché all'inizio appunto della puntata ti abbiamo chiesto di scegliere tre brani da ascoltare, come facciamo con tutti i nostri ospiti, qual è il primo che hai scelto?
Un gruppo che si chiama Buchan Gaze, Hard Times, che direi che si sposa bene il titolo con i tempi appunto che stiamo vivendo, e suonano due ukuleli giganti.
Fantastico.
Li ho scelti perché, a parte che sono strepitosi, consiglio a chiunque l'ascolto di tutti i dischi, questo in particolare cioè loro sono in due e fanno tutto quello che si sente, lo fanno anche in diretta, cioè dal vivo. E si dividono la parte percussiva, per cui con i piedi suonano diciamo rullante, la cassa, i cimbalini, così, e con il resto un ukulele fa il basso e l'altro fa la chitarra. È tutto molto distorto, è pieno di pitch, di pedali, di cose, e secondo me è estremamente pop. Nonostante questo, nonostante tutto quello che non dovrebbe esserlo, per me è un pezzo straordinario proprio, e allora mi sono detto, secondo me è la radio giusta in cui mandarlo.
Grandissimo, va bene, sentiamoli allora. Hard Times di Buchan Gaze.
Stop these scars from overtaking. faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone, sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 14 nella versione Express On Air, solo su Radio 24, e in podcast in versione extra large con tutte le rubriche e le indicazioni utili di espatrio al completo, tutte le volte che vorrete. Cercate Generazioni Mobili sulle principali piattaforme audio. Non vi costa nulla.
Per Agnelli.
Ben rientrati a Leoni per Agnelli, sono sempre purtroppo per voi Manuel Agnelli, ma soprattutto purtroppo per me stesso, e sono sempre qui con Giulio Ragno Favero, che è musicista, produttore e in questo momento soprattutto bassista del Teatro degli Orrori, che è un progetto fantastico che si è rimesso insieme dopo parecchio tempo e ospite oggi di questa puntata di Leoni per Agnelli. Giulio, tu hai una posizione piuttosto personale sul mondo che ci circonda, un mondo di opinioni non richieste, come dici tu.
Sì, in realtà questo periodo storico in cui i social hanno praticamente preso sopravvento, spingendo tutti a diventare degli opinionisti non pagati, in realtà secondo me è un periodo, cioè nel senso 30 anni fa sta cosa non esisteva, dubito che esisterà tra 30 anni, e questo mi fa essere ottimista, cioè nel senso io non riesco a vedere la fine dei tempi attraverso i segni di queste cose, anche se c'è una forte decadenza culturale, ci sono molti segnali orribili. Non parliamo poi dei ritorni, insomma, di certi di ombre del passato, no? Che certo, te le ritrovi proprio in casa e poi sembra che non sai perché ce li hai là, ma in realtà perché tre quarti di quelli che non sono andati a votare in parte sono anche responsabili, no? Cioè nel senso non è che le cose succedono, non è un vulcano che esplode, anzi è proprio una roba che è generata, no?
La libertà non è star sopra un albero, diceva la canzone alla fine, non so se te la ricordi.
Esatto. Però sì, non sono così spaventato, penso che comunque in parte è anche vero che per quanto sia degradato magari il tessuto culturale, intellettuale, è anche vero che la maggior parte della gente vive meglio di 100 anni fa.
Certo.
Ora questo è un prezzo altissimo, c'è poco da fare, abbiamo insomma l'onda del progresso ti fa avanzare magari a una velocità ben maggiore rispetto ai millenni passati, però ti presenta il conto, e il conto lo vediamo credo tutti i giorni, no? Quando prendiamo il sole il 2 gennaio a Padova, forse qualche domanda bisogna porsela, insomma.
Certo.
Però ecco, non credo che l'umanità finirà perché è arrivata l'intelligenza artificiale, anzi penso che evolverà. Ora, chi è a capo di questa evoluzione o meglio dei mezzi che spingono in parte l'evoluzione, sarebbe bello che cominciasse a cambiare idea, a mettere al centro della questione l'uomo più che il denaro.
Però questo non succederà, lo sappiamo bene. Quello che possiamo fare noi, che abbiamo vissuto un'altra epoca, è quella di fare informazione, perché chi è nato poi pochi anni fa alcune cose non le ha vissute, non può avere quel punto di vista che per noi è scontato, ma per loro non lo è, perché non hanno vissuto una situazione diversa dalla nostra, che è stata quasi fortunata, perché negli anni 90 sembrava cambiare per il meglio il mondo, no? Cioè erano successe tante cose il crollo del blocco est, per cui lo dico tutte le volte, Arafat e Begin che si stringono la mano, il fatto che fosse caduta la dittatura di Ceausescu, mani pulite, succedeva un sacco di cose che sembrava poi alla fine dovessero migliorare la nostra vita sociale. In realtà non è stato così, però quell'esempio ci ha fatto capire, a noi che c'eravamo, che in realtà è possibile il mondo migliore, come si dice, è possibile, semplicemente non siamo andati nella direzione giusta. Però noi possiamo fare comunicazione. Chi ascolta questa trasmissione conosce bene la mia posizione, appunto, sugli algoritmi, sull'intelligenza artificiale, sul mondo soprattutto dominato dai numeri e dalla competizione, no? Tu hai un punto di vista anche su questo, sui numeri, sulla competizione, sul fatto che appunto si siano quasi annullati gli ideali, la visione, anche la visione di lungo periodo a livello sociale, a livello politico.
Certo, guarda, il mio punto di vista è molto radicale. Ci si dimentica che dei numeri e della competizione ce ne possiamo altamente fregare. Cioè, nel senso, non è il centro dell'esistenza di sostanzialmente nessuno, perché innanzitutto non lo può essere per tutta la vita, ma lo è semmai per un periodo in cui ti esponi, eccetera. Ma soprattutto, chi ce l'ha detto che bisogna vivere la propria creatività solo in questo modo qua? Cioè, perché, per esempio, scusami, a cosa servono le competizioni musicali, per esempio? Io non ho mai capito. Cioè, nel momento che uno mi dice, uno vince un premio e ok, ma perché dovrei partecipare a una competizione? Per me è molto più sensato, per esempio, partecipare a un festival in cui nessuno, non c'è niente da vincere, c'è solo da condividere.
Allora ti spiego, ti dico questa cosa, perché in realtà poi hai ragione in teoria, a parte che le competizioni musicali ci sono sempre state, non è un'invenzione,
non è certo
anni 40, 50, sì, 60, sì, eccetera. A parte il fatto che è un filmato incredibile di Johnny Rotten, che è giudice di un talent sulla BBC, ti invito ad andartelo vedere, il 1979, è una roba pre-X Factor.
Okay.
E poi il problema per me non è mai stato il fatto che ci siano delle competizioni o meno, è che manca il resto, questo è il problema vero, nel senso che se ci fosse un altro modo di fare informazione musicale in televisione in questo momento, magari anche le competizioni avrebbero meno spazio e meno importanza, ma non c'è. Per cui il modo di parlare di musica sulla televisione ufficiale in Italia oggi, lasciamo stare il mondo, perché, però in Italia oggi è quello, almeno il mio modo, il modo che ho trovato è stato: o mi isolo in un mondo che si è autoghettizzato e si è distrutto completamente, perché era un mondo comunque, e tu lo sai, molto grande, fatto di migliaia di persone, di pubblico, decine di festival, centinaia di club, centinaia di band, eccetera eccetera. La mossa, diciamo, che ci è mancata è stata quella di diventare popolari, che non vuol dire famosi, vuol dire andare in mezzo alla gente, come Pasolini, che viene spesso citato, faceva, a portare e a fare informazione. Ora, oggi come oggi, i mezzi sono ancora meno di quelli che c'erano una volta, perché quel mondo si è autodistrutto per autoghettizzazione, soprattutto, e anche un integralismo un po' cieco. Andare a parlare di musica in televisione vuol dire sfruttare gli spazi che ci sono. Sanremo, piuttosto che altri programmi, non hanno lo spazio per fare discussione musicale, per quanto superficiale, però per far ascoltare pezzi diversi da quelli che vengono passati oggi in giro. E sono cose che vanno al di là della competizione. La competizione non conta un cazzo alla fine della fiera, e un cazzo quasi produce. Però il problema è quello che manca, non quello che c'è. Il grosso problema che abbiamo sempre evitato di vedere è quello che dobbiamo costruire degli spazi di informazione, dobbiamo costruire e pretendere degli spazi dove possiamo esprimere delle cose diverse da quelle che vengono mandate, perché se continuiamo a combattere quello che c'è non facciamo altro che distruggere, distruggendo non combiniamo un cazzo.
No, ma sono d'accordo, ma infatti guarda, io non è che ce l'ho con le competizioni televisive, perché in realtà è
no,
proprio
più... non è
più...
che ti devono piacere, intendiamoci Giulio, ma per carità.
No, ma guarda,
io in realtà
diciamo, beh, oddio, ci siamo anche visti,
ma
X-Factor,
certo,
sono
ma
venuto anche a trovarci.
Sì, sì. No, però cioè, non è quello il problema, quello che dico io, non è quello il problema.
Televisiva... Cioè. No, ma non è quello, ma infatti non stavo parlando... principalmente di quello, il fatto che c'è competizione prima di arrivare anche in un programma televisivo o radiofonico, no?
Sì.
Cioè nel senso c'è competizione tra i gruppi, cioè c'è sempre stata, io questa cosa non l'ho mai capita. Io ho conosciuto, devo dire, per lavoro, quando facevo il fonico ho girato molto con gli Zoo per esempio, e abbiamo fatto non so quanti festival in giro per Europa, in giro per l'America, locali eccetera, in cui diciamo la condivisione è sempre stata al centro della questione. A Los Angeles suonammo in un posto ad Echo Park in cui c'erano gli Zoo a metà serata, chiudevano i Dalek, che era un gruppo hip hop pazzesco, noise, e il gruppo di apertura era una degustazione di vini. E, ecco, queste cose qui, no, in Italia per esempio non succedono mai, c'è solo la degustazione di vini, quella c'è sempre, però poi magari non ci sono gli Zoo che suonano, no?
Certo.
E trovo invece meraviglioso il fatto di miscelare discipline diverse, beh insomma un po' quello che hai fatto anche tu con Hai paura del buio, per me è stato comunque, cioè, una genialata. Io vedere sullo stesso palco gli Ovo e Piero Pelù, noi, voi, cioè per me Rezza, cioè questa cosa qua è, insomma, chi
no,
la
è stato...
fa?
No, è stato molto bello, però esiste, queste cose hanno forza perché c'è tutto un mondo sotto che spinge per andare nella stessa direzione, no? Quando siamo noi nel nostro interno che in realtà ci autolimitiamo piuttosto che ci facciamo la guerra fra di noi, il risultato è che poi non si produce un cazzo, questa è la verità. Mantenendo tutte le differenze del mondo, perché nessuno vuole omologare niente, anzi... di omologazione si può anche morire, nel senso che, in senso figurato, però il mercato tutto orientato verso i singoli prodotti con l'intelligenza artificiale o con una presunta intelligenza che imita quella artificiale, in realtà è un po' il risultato anche della mancanza di una volontà di aggregazione. Questo almeno è quello che un po' penso
io. Sì, io comunque non ti devo dire la verità, questa cosa dell'intelligenza artificiale la vedo come una cosa temporanea e che prenderà tutt'altra strada andando avanti. Ci dimentichiamo spesso che tipo le cose che inventiamo in realtà sono la preistoria di un futuro, e quindi oggi in realtà stiamo vivendo la preistoria dell'intelligenza artificiale, così come lo è la riproduzione musicale. Cioè abbiamo dato così tanta importanza ai dischi o insomma allo streaming, chi più ne vuole più ne metta, ma in realtà è una cosa che, cioè, la riproduzione esiste da 100 anni.
Certo.
Cioè prima mica c'era, cioè secondo me tra 100 anni non staremo più a fare discorsi su i dischi,
io e te non di sicuro, perché
no, io e te.
Però ascoltiamoci un secondo brano adesso, è il momento di sentire un po' di musica. Che cosa hai scelto come secondo pezzo?
Allora, ho scelto Prayer to God degli Shellac perché sono uno dei gruppi che ci ha accomunato a tutti e quattro, diciamo, col teatro, e perché è un testo bello importante e, come dire, molto scorretto da un certo punto di vista, semplicemente per ricordare che queste cose si facevano anche 20 anni fa, 30 anni fa, 100 anni fa. La correttezza non ha mai fatto parte, diciamo, della vena artistica tout court.
Certo.
C'era chi, Albini, insomma, è stato uno, no, dei, come dire, si smarcava sempre e continuamente con ogni cosa facesse, era in grado di raccontare una forma di libertà diversa rispetto a molti suoi coetanei, e credo abbia fatto un gran lavoro e sia stata anche una gran perdita.
Certo, ascoltiamocelo allora, Prayer to God di Shellac.
To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him, I don't care if it hurts.
do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come and fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him, fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him, fucking kill him. Kill him already, kill him. Just fucking kill him. Fucking kill him, fucking kill him already, kill him. Fucking kill him. Kill him, just fucking kill him. Kill him already. Kill him already. Kill him. Amen.
Io consiglio il giorno prima della gara di evitare di fare il riposo completo, ma di fare invece un minimo di attivazione e quindi di fare uno sport a basso impatto, che per esempio per il triathlon potrebbe essere nuotare.
Tanti tra virgolette fanno un po' i fenomeni, poi la maratona inizia dopo il 30esimo chilometro. Infatti già al 33esimo, da che eravamo in 20 siamo rimasti in 4 tipo.
Sì.
E da lì poi ho continuato sempre regolare lo stesso ritmo insieme a un altro ragazzo, un keniano. Ci siamo dati una mano a chiudere addirittura insieme con questo tempo stratosferico.
Però alla fine, già diversi anni fa in realtà, quello che è venuto fuori è che la dieta chetogenica non migliora le prestazioni in termini di appunto aumento della resistenza, ma quello per cui potrebbe essere utile, diciamo, è un miglioramento della composizione corporea.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6.30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Leoni per Agnelli.
Ben rientrati a Leoni per Agnelli, sono sempre Emanuele Agnelli e sono sempre qui con Giulio Ragno Favero, che è il componente storico del Teatro degli Orrori. Giulio, noi ci siamo sempre un po' esposti rispetto alle nostre idee. Tu hai frequentato i centri sociali, prima di me era tutto veramente molto politico, diciamo alla fine degli anni 70, questa è stata un po' l'impostazione che ho ricevuto io, che abbiamo ricevuto un po' tutti, dove il sociale era al centro di tutto e prima di tutto, diciamo. Dove abbiamo sbagliato a non riuscire a comunicare queste idee poi alla generazione che è arrivata dopo di noi, insomma?
Non so se abbiamo fatto degli errori. Io credo forse l'unica cosa reale è stato aver fatto sfogare la nostra rabbia nei luoghi di aggregazione in cui eravamo, ma non aver pensato al dopo.
Sì.
E farla, come dire, sublimare delle istituzioni. Cioè, nel senso, poi alla fine, per fortuna, da un lato, per carità, sarà anche brutta, ma siamo ancora in democrazia, e a me mancano un po' le figure come Berlinguer al governo. Cioè, nel senso, se abbiamo avuto un'adolescenza, insomma, abbiamo passato i nostri 20 anni a protestare e a dire la nostra, avremmo poi dovuto continuare a farlo nei luoghi giusti.
Uh-huh.
Io non credo molto che la musica cambi il mondo. Uh-huh. Però chi magari ha una vena politica affermata, una passione unica magari nel suo caso, dovrebbe quantomeno provare ad applicarsi per andare anche oltre al luogo in cui tutti ti ascoltano perché sanno già cosa hai da dire.
Sono d'accordo.
Bisogna conquistare chi non ti vuole. come dire, io dico sempre, farsi piacere qualcosa che non ci piace è la più grande conquista che possiamo fare.
Certo, ma io sono d'accordissimo con te, soprattutto sul fatto di non parlarci addosso a vicenda, perché non produciamo niente da quel punto di vista.
No. Però è anche vero che chi è che va da tre io a farsi discorsi, io non ci andrei.
No, beh, non dobbiamo, cioè, c'è un, ci sono anche le sfumature.
Sì, sì.
No, forse bisognerebbe parlare di un'era dell'indifferenza piuttosto, una stagione in cui la pressione è così forte a livello sociale che si fa fatica a trovare qualche forma di reazione. Pensa anche solo ai social, che ci vogliono tutti super fighi, alla fine siamo occupati, abbiamo la testa, il tempo e la vita occupata da un sacco di cose che ci tengono lontani dalla partecipazione sociale, dalla condivisione, dagli ideali a lungo periodo, a lungo sviluppo, no? Si fa fatica a trovare una forma di reazione, insomma.
Sì, anche perché poi io ogni tanto penso, ma in realtà sti social a cosa servono? Cioè, perché siamo tutti in fissa con sta roba, che poi di fatto sono delle aziende all'estero che fatturano centinaia di milioni, e sulla base delle nostre opinioni relativamente inutili riguardo a qualsiasi argomento? Cioè, questa forma di informazione non mi sembra che stia portando a dei grandissimi risultati, no? Cioè, voglio dire, eravamo, adesso non so se eravamo più contenti, però eravamo più appassionati quando dovevamo, non so, per sentire un disco, una cosa, andare in un negozio a comprarlo. So che è un discorso da vecchi questo qua, però cavolo, sembra che adesso abbiamo tutto alla abbiamo l'immagine di tutto alla portata, e ciò nonostante non mi sembra che le cose stiano migliorando dal punto di vista.
No, io sono anni che dico che i social, internet in generale, è un po' l'eroina dei nostri tempi, perché la verità è che ci dà l'illusione di vivere una vita democratica, di avere tutto alla nostra portata, di essere tutti sullo stesso piano. La verità è che poi ci rende innocui, perché ci obbliga a stare a casa. Noi siamo a casa seduti sul divano, schiacciamo due bottoni, ci illudiamo così di partecipare alla vita politica. La verità è che non partecipiamo veramente, siamo un trend.
È esattamente il contrario.
Siamo un trend, ma sì, ma non siamo pericolosi per nessuno. Se non scendi in piazza fisicamente, se non ti trovi fisicamente, alla fine la pressione è soltanto un trend. Questa cosa sta un po' cambiando, perché sto cominciando a vedere anche lì, soprattutto fra i ragazzini, proprio la volontà di incontrarsi fisicamente nei posti, certo a suonare, ma non solo, anche a parlare, anche a scambiarsi le idee. Sta cambiando veramente tanto.
Benvengano le nuove generazioni.
Vedremo. Intanto siamo arrivati alla fine della puntata e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e assistenza, Gianmarco Ferronato in regia, ma ringrazio soprattutto Giulio Ragno Favero per essere stato qui con noi. Giulio, grazie mille, veramente. Prima di salutarti ti chiedo però il brano che chiude questa puntata.
Allora, grazie a te e grazie a tutti per avermi avuto ospite. L'ultimo brano è un brano del Teatro degli Orrori, del primo disco, che si chiama L'Impero delle Tenebre, e l'ho scelto perché l'incipit parla proprio del fatto che abbiamo dimenticato, abbiamo perso la memoria del XX secolo, abbiamo dimenticato quello che eravamo e forse non sappiamo più neanche chi siamo oggi.
E allora ascoltiamocelo, il Teatro degli Orrori con L'Impero delle Tenebre. Ciao a tutti.
Abbiamo perso e come? Così come abbiamo perso l'euforia primigenia che provavamo un giorno nel sentirci vivi. Abbiamo perso la memoria del XX secolo. Nella gola del serpente fa un buio pesto. Scommetto che è per questo che non vediamo niente. Da retta le nostre ricchezze. Meglio le che la fa.
Perso.